al di là della notizia.
Cronache, commenti, testimonianze sulla Radio Vaticana in diretta.
Il Signore mi chiama a salire sul monte, a dedicarmi ancora di più alla preghiera e alla meditazione. Ma questo non significa abbandonare la Chiesa. Anzi, se Dio mi chiede questo, è proprio perché io possa continuare a servirla con la stessa dedizione e lo stesso amore con cui ho cercato di farlo fino ad ora, ma in un modo più adatto alla mia età e alle mie forze. Non abbandono la croce, ma resto in modo nuovo presso il Signore crocifisso. Non porto più la potestà dell'ufficio per il governo della Chiesa, ma nel servizio della preghiera resto, per così dire, nel recinto di San Pietro.
Buon pomeriggio, bentrovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta. Un saluto a Roberto Colangeli in console, saluto anche Patrizio Ciprari e Maria Serena Tullio in regia. Fabio Colagrande con voi al microfono. Dunque, da qualche giorno, esattamente dalle ore 20 del 28 febbraio, è iniziata la sede vacante dopo la rinuncia di Papa Benedetto XVI e abbiamo riascoltato in apertura le parole proprio di Papa Benedetto XVI che spiegava il significato del suo gesto. Ora, proprio per volere di Papa Benedetto XVI, si va verso il conclave, si va verso l'elezione del successore di Pietro e proprio oggi sono cominciate le congregazioni generali dei cardinali. Ma diamo ancora un significato particolare a questo momento di transizione per la vita della Chiesa attraverso le parole del nostro direttore generale, il padre Federico Lombardi. Ascoltiamo.
Gli ultimi due giorni del pontificato di Benedetto XVI rimarranno certamente scolpiti nella memoria di innumerevoli persone e segneranno una tappa importante, nuova e inedita della storia della Chiesa in cammino. Per molti è stata quasi una scoperta dell'umanità e della spiritualità del Papa, per altri una conferma della sua umile e insieme altissima vita nella fede. Se Papa Wojtyła aveva dato con coraggio ammirevole davanti agli occhi del mondo la sua testimonianza di fede nella sofferenza della malattia, Papa Ratzinger con non minore coraggio ci ha dato la testimonianza dell'accettazione davanti a Dio dei limiti della vecchiaia e del discernimento sull'esercizio della responsabilità che Dio gli aveva affidato. Ambedue ci hanno insegnato, non solo con il Magistero, ma anche e forse ancor più efficacemente con la vita, che cosa vuol dire cercare e trovare ogni giorno la volontà di Dio per noi e per il nostro servizio, anche nelle situazioni più cruciali dell'esistenza umana. Come ci ha detto efficacemente lui stesso, la rinuncia del Papa non è in nessun modo un abbandono, né della missione ricevuta, né tantomeno dei fedeli. È un continuare ad affidare a Dio la sua Chiesa, nella sicura speranza che egli continuerà a guidarla. Con umiltà e serenità Benedetto XVI afferma di aver cercato di fare tutto il possibile per servire bene la Chiesa, una Chiesa che non è sua ma di Dio e che per la continua opera dello Spirito vive, cresce e si risveglia nelle anime. In questo senso il lascito di Papa Benedetto è oggi un invito alla preghiera e alla responsabilità per tutti. Anzitutto naturalmente per i cardinali a cui incombe il compito dell'elezione del successore, ma anche e non meno per tutta la Chiesa, che deve accompagnare nella preghiera il discernimento degli elettori e dovrà accompagnare il nuovo Papa nel compito di annunciare efficacemente il Vangelo per il bene della Chiesa e dell'umanità, e di guidare la comunità ad una fedeltà sempre più grande allo stesso Vangelo di Cristo, perché questo nessun Papa può farlo da solo. Lo faremo dunque anche noi con lui, e il Papa emerito continuerà ad accompagnarci, lavorando per questo. Sono le sue ultime parole pubbliche, con il suo cuore, con il suo amore, con la sua preghiera, con la sua riflessione. Grazie, Papa Benedetto.
E questo è l'ultimo editoriale di sabato scorso del nostro direttore generale, padre Federico Lombardi, che ci aiuta ad approfondire il significato di questo momento di transizione per la vita della Chiesa dopo la rinuncia di Papa Benedetto XVI. Dunque, vi dicevamo, siamo in sede vacante, iniziano le congregazioni generali, si va verso il conclave, ma quali sono le norme che regolano questi momenti della vita della Chiesa e soprattutto a quali principi si ispirano queste norme? Noi ne parliamo con un ospite che ci ha raggiunto al telefono, che ringrazio molto, Sua Eccellenza Monsignor Juan Ignacio Arrieta, che è segretario del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi. Eccellenza, buon pomeriggio, buongiorno, grazie per essere con noi.
Buongiorno.
Chi ha il governo della Chiesa durante la sede vacante e con quale criterio viene appunto governata la Chiesa in questo periodo speciale, particolare?
C'è una legge che è promulgata da Giovanni Paolo II, che è la Universi Dominici Gregis, che segnala tutti i particolari. Il governo della Chiesa lo gestisce in questo momento il Collegio dei Cardinali, però nei termini in cui dice la legge, non può fare qualunque cosa, ma solo quello e cose indicate dalla legge. Il Collegio dei Cardinali, poi all'interno del Collegio, da una parte c'è la figura del decano, d'altra parte c'è la figura del Cardinal Camerlengo, che presiede un dicastero, che normalmente è un dicastero che non ha molta attività, e ha soltanto attività in questo periodo di sede vacante, che è il Cardinal Bertone, che è il Camerlengo di Santa Romana Chiesa.
E qual è il ruolo della Curia Romana in questa fase?
Beh, in questo periodo la Curia si dedica ai lavori ordinari, non può decidere cose importanti, perché manca il presidente o manca il prefetto del dicastero, mancano i membri, non possono farsi delle riunioni decisionali, manca il Papa per portarle per confronto, informazione, delle cose importanti. Quindi si dedica la Curia alle questioni ordinarie, alle questioni di studio, che sono tanti, che sono le cose più abituali nelle congregazioni, sono questioni di studio, di vedere documenti, di analizzare problemi, e questo lo deve continuare a fare.
Come periodo, diciamo, di incertezza, come si caratterizza la sede vacante dal punto di vista spirituale?
Beh, è un momento di fede, siamo nell'anno della fede, e questo periodo è proprio qualcosa che ci incoraggia ancora di più a prendere l'anno della fede con maggiore intensità, maggiore serietà. Questo periodo di sede vacante è un periodo di speranza, perché sappiamo che noi non saremo mai orfani, ce l'ha promesso Gesù, no? Quindi non ci lascerà mai, e lui continua a vegliare per questa barca della Chiesa, no? Quindi è un momento di speranza e di fede, di preghiera fondamentalmente.
Monsignor Arrieta, oggi sono cominciate le congregazioni generali, ecco, cosa sono e quali decisioni devono prendere?
Beh, sono, diciamo, riunioni del Collegio dei Cardinali, di tutti i cardinali, anche quelli che non entreranno in conclave, di tutti i cardinali, che sono preparatorie del conclave. In queste si decidono, anche per esempio nel periodo quando la sede vacante è per motivo del decesso del Papa, in queste riunioni che si decide il modo di celebrare i funerali, il modo di celebrare, cioè di che cosa si fa col testamento del Santo Padre, della disposizione della salma, cioè in questo caso prenderanno tra l'altro la decisione della data, per esempio, dell'ingresso nel conclave, tra l'altro, e gli altri provvedimenti che indicati nella legge.
Le congregazioni generali sono anche un ambito in cui ci si confronta sulla scelta del prossimo Papa?
Ovviamente anche queste riunioni sono momenti in cui i cardinali, il collegio dei cardinali si ritrova dopo la sede vacante per la prima volta, e fra di loro devono parlare liberamente, rispettosamente, e devono parlare normalmente, cioè, della situazione della Chiesa, di quali sono i problemi centrali, cercare di mettere a fuoco le principali sfide che in un momento storico concreto ha la Chiesa, no? E quindi di conseguenza rinvenire da quello l'identikit, il profilo, le caratteristiche auspicabili in teoria sempre, no? Che dovrebbe avere secondo questo ragionamento un futuro Papa.
Passiamo al conclave, eccellenza. Perché è sbagliato accostarlo a un Parlamento che deve eleggere un presidente? Qual è la differenza?
Il conclave è soprattutto una preghiera. Se uno va a guardare come il conclave si regola, non si regola con particolari regolamenti, ma c'è un ordo, è un ordo che è liturgico, sono i liturgisti, che è una preghiera. Se uno prende l'ordo del conclave si rende conto che è una preghiera, ed è all'interno di una preghiera come si fa la selezione del Papa, no? Quindi anche quell'ordo, quel sistema, anche la norma, la Universi Dominici Gregis, è una norma che cerca di mettere al riparo eventuali pregiudizi, eventuali patteggiamenti previ, cioè in modo tale da fare che tutto sia il risultato da parte dei cardinali di una riflessione molto in coscienza, guidati dallo spirito, guidati dalla preghiera, e quindi ben al di là, ben al di sopra delle logiche umane politiche, no?
Passando al vero e proprio sistema elettivo, l'Universi Dominici Gregis di Giovanni Paolo II ha lasciato solo il sistema del suffragio, appunto, per eleggere un nuovo Papa. Come funziona questo sistema e a quali criteri si ispira?
Beh, si ispira fondamentalmente al criterio della selezione. Loro devono il compito dei cardinali, degli elettori, è quello di selezionare la persona più adatta, anche il giuramento, quando loro depositano la propria scheda nell'urna, dicono l'impegno che assumono è quello di cercare di scegliere in coscienza la persona più adatta. Quindi è tutto un sistema che cerca di guidare votazione, perché ogni giorno si fanno un giorno pieno, ci sono due votazioni al mattino e due votazioni al pomeriggio, che sono votazioni che durano molto, cioè non sono lunghette, perché sono più di un centinaio di persone che devono partecipare uno ad uno, eccetera. Alla fine si prende molto tempo, e il sistema della successione continua di votazione a poter orientare alle persone lì dentro, in mezzo alla preghiera, in mezzo il candidato, e scoprono: caspita, questo, quest'altro, non lo so, no? È un sistema così che si fa il suffragio e la preghiera personale, evidentemente lo scambio di pareri, questo è anche libero, no?
Quali modifiche ha introdotto Benedetto XVI allo svolgimento del conclave? Ha fatto due documenti a questo proposito?
Sì. Beh, il fondamentale è uno che fece appena preso possesso nel 2007, quello perché era modificare un numero della legge che introduce il ballottaggio, ossia a un certo momento, dopo quasi 30 scrutini, non si è arrivato alla scelta. Allora sì, c'è un momento in cui è stabilito che si possa fare il ballottaggio nel conclave tra le due persone che hanno ottenuto più voti. Allora, a questo riguardo intervenne il Papa nel 2007 per dire che nemmeno in questo caso si poteva fare a meno della regola del 2/3, perché nella norma che aveva fatto Giovanni Paolo II, in questo momento del ballottaggio, si poteva scegliere, o poteva venire eletto uno dei due sottoposti al ballottaggio, colui che avesse maggioranza di voti, quindi la metà più uno. Benedetto lo corresse questa cosa, perché nemmeno in questo caso fosse sufficiente la metà più uno, ma fosse necessario che comunque avesse 2/3. Questa è la più importante. Adesso c'è stata una modifica, più che una modifica, è stato un nuovo motu proprio che fondamentalmente cercava ha fatto altri interventi secondari, però la questione fondamentale era determinare che non era necessario aspettare 15 giorni, ma che per l'inizio del conclave, poiché già tutti i cardinali sono a Roma, non era più necessario fare questa attesa.
Quindi Comunque sia, il Collegio Cardinalizio deve attendere l'arrivo di tutti i cardinali elettori prima di decidere questa anticipazione.
Sì, deve 15 giorni attendere l'arrivo di tutti, è quello che dice la norma. Però effettivamente se constatano che già sono tutti presenti, possono anche fissare un'altra data, è quello che probabilmente accadrà.
Monsignor Arieta, quali sono invece le principali norme penali che tutelano la riservatezza del conclave e a quale principio si ispirano queste norme penali?
Beh, cioè il criterio di tutte queste sono norme penali, che anche di escomuniche, latae sentenze, eccetera, misure forti, ci sono 5 escomuniche, latae sentenze nella legge. L'obiettivo è tutelare la libertà della Chiesa e la libertà dei cardinali, che i cardinali possano realizzare la loro missione in libertà e che la Chiesa possa scegliere il successore di Pietro in libertà. Per esempio i reati che vengono lì designati, stabiliti nella norma, sono i reati di chi, per esempio, accettasse da parte di una potenza, queste sono un po' cose un po' vecchiotte nel mondo di oggi, no? Perché accettasse da parte di una potenza estera un diritto d'esclusiva o un veto rispetto a questo candidato, no, perché lo dice il presidente tale o il re di tale posto, no? Cosa che è successo in passato nel conclave che elesse San Pio X, ci fu un veto dell'imperatore d'Austria, 1903. Quindi questo era, da una parte, evitare l'ingerenza delle potenze che oggigiorno possono essere ingerenze di mass media, possono essere di gruppi di pressione, eccetera. Per questo c'è un fitto numero di reati per garantire la segretezza, per garantire la libertà dei cardinali, anche contro qualunque tipo di patteggiamenti o di compromessi che gli stessi cardinali avessero preso in precedenza, perché la norma vuole che effettivamente la decisione sia libera nel confronto dell'azione dello Spirito Santo, quindi non priva di pregiudizi, di patti, anche gli stessi cardinali sono sottoposti anche a eventuali sanzioni canoniche se non osservano questo, se non osservano, sono cose, molte di queste norme sono cose di un tempo, cioè è un po' vecchiotte, no? Però danno l'idea di qual è lo spirito che presiede a questa norma, che è quello di tutelare la libertà e anche la dimensione spirituale della elezione del conclave.
Ecco, stiamo parlando dello svolgimento del prossimo conclave con Sua Eccellenza Monsignor Arieta, segretario del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi. Eccellenza, per la norma, la tradizione della Chiesa, a eleggere il Papa sono i cardinali. Ecco, il diritto che hanno i cardinali di partecipare al conclave è un semplice diritto soggettivo o qualcosa di più?
Beh, certamente no. I cardinali svolgono una missione nella Chiesa, è la missione che è stata loro affidata. Diciamo, possono anche essere indegni, realmente indegni siamo tutti, perché a ricevere il sacerdozio, a ricevere il ministero sacro, perché non ci sono persone degne, pienamente degne, no? Quindi è al margine di questo, che della condizione personale, individuale, non è un onore, è un onere, quello di tutti coloro che devono confrontarsi con la propria coscienza e con Dio per scegliere la persona che ritengono più adatta. E questo è un ministero che è stato affidato nella Chiesa e dalla Chiesa a chi compone il Collegio dei Cardinali, e sono gli elettori, un ministero, non un diritto.
Come commenta il fatto che negli ultimi giorni si sono moltiplicate le pressioni dell'opinione pubblica, dei mezzi di comunicazione, per impedire ad alcuni porporati di partecipare al conclave?
Bene, soltanto questo ci deve constatare che i cristiani dobbiamo vivere come degli estranei al mondo, no? Perché è chiaro che la società molto secolarizzata non può che avere una lettura molto mondana, diciamo, di quello che si svolge in un momento così delicato come l'elezione del successore di Pietro. Quindi è chiaro che non possiamo attenderci di particolari complimenti da chi non condivide una visione non puramente secolarizzata delle cose e chi crede nella vita eterna, no? E così, diciamo, dobbiamo constatare, prendere atto che dobbiamo vivere come estranei al mondo, che siamo di passaggio e quindi che noi non possiamo non cedere a questi giochi umani. È qualcosa, diciamo, di spontaneo, che deve un modo di ragionare che ci deve risultare spontaneo, constatare che stiamo guardando ben oltre.
Questo anche rispetto al cosiddetto Toto Papa che impazza sui mezzi di comunicazione in questi giorni.
Ma ovviamente, perché uno il Toto Papa uno lo deve guardare evidentemente i giornalisti devono informare, questo è parte loro, non è che loro devono informare con verità, devono trasmettere, però chi guarda tutte queste cose le deve guardare con senso dell'umorismo, con quel relativismo di chi sa che malgrado tutte queste non so, dicerie o opinioni o pareri che agisce Dio, no? Che agisce lo Spirito Santo, e quindi lo guarda con senso, con un po' di umorismo e un senso di relatività, no?
E infine, come credenti, come dobbiamo vivere spiritualmente il tempo del conclave?
Beh, lo dicevo prima, mi pare che questo nella cornice di questo anno della fede è un momento per avvivare la nostra fede, per sapere che la barca è guidata da Cristo e che è in grande attesa del Papa che verrà, che sarà quello che lui ha voluto per presidere tutti noi, no? Quindi con grande fede e con grande speranza e pregando, fondamentalmente è un momento di preghiera, siamo anche nella Quaresima e deve essere tutto questo, dobbiamo fare frutto di tutti questi fattori che formano parte della provvidenza divina, che il Signore vuole che viviamo questo momento storico in questo modo.
Grazie davvero, Monsignor Arieta.
Grazie a voi, buona giornata.
E ringraziamo molto dunque Sua Eccellenza Monsignor Juan Ignacio Arieta, che è segretario del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, che ci ha spiegato un po' quali sono le norme, i principi che regolano la sede vacante, le congregazioni generali dei cardinali e dunque anche il prossimo conclave. Siamo al termine di questa puntata di Al di là della notizia. Da Fabio Colagrande ancora buon pomeriggio, ma restate sintonizzati sulla Radio Vaticana in diretta.